può aiutarci a fare un po' di chiarezza in questa confusione?
No,
è troppo complicato.
Salve, benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Non abbiamo la sigla. No, vabbè. E io sono anche molto raffreddata, si sente? Penso di sì. Benvenuti sulla versione YouTube del podcast Fuori Norma, che esiste per dare la possibilità a chi ne ha bisogno di averne una versione sottotitolata. E per questo motivo ci tengo tantissimo a ringraziare il team sottotitoli che con impegno ogni mese aggiusta i sottotitoli automatici di YouTube per renderli un po' più comprensibili. Ospite di questa puntata di Fuori Norma è Eleonora Marucchini, con cui ho avuto il piacere di chiacchierare un po' di autismo subclinico. Eleonora la conoscete sicuramente con il nome Narraction, ma se non la conoscete, conosciatela, cioè vale la pena di conoscerla, seguitela. Vi lascio i suoi link al suo sito e al suo Instagram qui sotto in descrizione. Eleonora è una psicolinguista, è una dottoressa di ricerca in psicologia e scienze cognitive e si occupa di divulgazione e comunicazione della scienza, e per questo motivo ho avuto l'idea di chiacchierare un po' con lei di questo fenomeno chiamato autismo subclinico, o a volte anche fenotipo esteso. Sono la stessa cosa? Perché può capitare di leggerlo in alcune relazioni diagnostiche? Costituisce diagnosi? E perché no? Tutto questo e molto altro sulla ricerca di una diagnosi che a volte non capiamo perché sia così tanto difficile da ottenere e anche sui motivi per cui ci teniamo così tanto ad ottenerla. Io vi lascio alla puntata e ci vediamo dopo per i saluti. Ciao Eleonora, benvenuta!
Allora, Eleonora, chi sei? Cosa studi, di cosa ti occupi, cosa fai nella vita? E raccontaci un po' di te, perché io ti conosco dal profilo Instagram, che se qualcuno ancora non ti segue invito a seguirlo, che si chiama Narraction, ma appunto preferirei che fossi tu a presentarti per le persone che magari ancora non sanno chi sei.
Allora, cosa fai nella vita? Credo sia la domanda più difficile da un paio d'anni a questa parte a cui rispondere. Posso dire come ci sono arrivata, che è più facile, anche se ho un percorso accademico un po' strano, perché sono partita dalla linguistica, quindi lo studio della comunicazione umana primariamente, e primariamente verbale. Sono finita a fare un dottorato di ricerca in psicologia e scienze cognitive. Ho studiato prevalentemente lo spettro autistico, anche se il mio dottorato è stato un po' funestato dalla pandemia da Covid, per cui poi sono finita a studiare anche la neurotipicità, e però con un, diciamo, occhio di riguardo per i cosiddetti tratti autistici nella popolazione generale. E mi sono occupata primariamente di una branca che si chiama pragmatica, che ha appunto a che fare con la comunicazione soprattutto indiretta e le funzioni cognitive che possono essere utili per capirsi quando si parla in maniera troppo indiretta. Le persone neurotipiche generalmente parlano in maniera molto indiretta, pare fino all'80% del tempo. Con grande felicità delle persone neurodivergenti e specificamente autistiche ADHD, che invece tendono a un'interpretazione più letterale di quello che si dice. E, durante il mio percorso di dottorato, in realtà è abbastanza divertente come storia, io ho iniziato con uno studio sull'autismo in cui ci aspettavamo di trovare un deficit nella comprensione di richieste indirette. Non l'abbiamo trovato, abbiamo cercato di spiegarcelo in qualche modo, perché comunque le teorie a nostra disposizione si aspettavano proprio che questo deficit ci fosse. Io nel frattempo avevo iniziato a fare un po' di comunicazione sui social ed ero entrata in contatto con la comunità autistica e ho cercato di trovare delle spiegazioni alternative, diciamo, ed effettivamente ho scoperto un mondo, cioè un mondo che parlava di autismo in maniera completamente diversa da quella che io avevo studiato fino a quel momento lì, che stavo studiando. E questo ha cambiato un po', diciamo, la mia prospettiva sul tema e poi anche su di me, se vogliamo. E quindi niente, una volta finito il dottorato, io in realtà non sono riuscita ad andare avanti su con quel tipo di lavoro, con quel tipo di mindset, e quindi ho lasciato l'accademia e ho continuato con la comunicazione scientifica e adesso bene o male vivo di quello, ovviamente non di solo Instagram, però più o meno questo. Continuo a fare ricerca, ma in maniera indipendente.
Hai iniziato a studiare psicologia?
Sì, ho fatto anche questa cosa. Adesso mi sono iscritta in magistrale perché, appunto, venendo in realtà da un'altra laurea, avere il dottorato di ricerca in psicologia non abilita la professione di psicologo, mi serve una specifica magistrale, la LM51, e quindi adesso sto facendo quello perché comunque quando si fa comunicazione scientifica su questi temi, soprattutto se in gruppi, il confine con la psicoeducazione, quindi con ciò che effettivamente poi diventa pertinenza di area psicologica, e quindi c'è un po' il rischio di abuso di professione, anche se io sto ovviamente attentissima e finora mi sto facendo affiancare da persone abilitate alla professione psicologica, diciamo sul lungo periodo mi converrebbe non aver bisogno di questo tipo di supporto, ecco, che francamente dal punto di vista concettuale non sento di avere.
È una domanda che mi sono posta anch'io, sto opponendo tantissima resistenza a questa cosa, perché se dovessi seguire i miei interessi, dovendomi riscrivere all'università e scegliendo di fare un altro percorso, io sceglierei sociologia, quindi è un problema grosso. Mi servirebbe psicologia, ma io sarei più interessata alla sociologia.
Con la prospettiva che condividiamo, diciamo, di studi critici, di disability studies, psicologia è un incubo. Cioè io adesso che mi sono rimessa a studiare, con tutto che non ho mai perso, diciamo, il contatto con la ricerca clinica, un conto è comunque come, per quanto siano atroci alcune robe che trovi pubblicate anche su ottimi journal, però come pongono determinati interrogativi e anche come formulano determinate ipotesi in un articolo scientifico è una cosa, perché comunque si mettono 50.000 mani avanti e si dichiara che appunto nulla è del tutto certo, i dati di questo specifico studio dicono questo, non è detto che bla bla bla, altri studi serviranno, eccetera. In università spesso e volentieri le cose vengono presentate come le cose stanno così e si interviene cos'ha. Con una certezza che io francamente ad oggi non penso che potremmo permetterci di avere su quasi nulla, però diciamo la semplificazione a scopo didattico porta un po' a questo, che secondo me dal punto di vista appunto soprattutto di determinate disabilità, soprattutto sociali, dove secondo me è anche molto più opinabile, no? Ci sono molte più nuance perché in base a come definisci determinate funzioni cognitive, insomma, si può individuare effettivamente un deficit da una parte e la norma dall'altra, oppure guardare alle cose in termini di variabilità individuale o di doppia empatia e cambia completamente la prospettiva, no? E questa cosa secondo me a psicologia non è ancora arrivata. Oppure sono stata molto sfortunata io.
Ma non mi sono ancora arrivati i dati che contrastano con questa tua idea. Dalle testimonianze questa tua idea è confermata e spesso anche purtroppo vengono presentate cose non aggiornatissime.
C'è sicuramente un ritardo fisiologico tra le evidenze scientifiche, il consenso scientifico e la manualistica, perché la manualistica tende ad essere un riassunto semplificato delle evidenze scientifiche necessariamente a scopo didattico. Poi noi abbiamo il problema che parliamo italiano, quindi le evidenze scientifiche sono pubblicate in inglese, quindi non si tratta soltanto di un riassunto semplificato, ma un riassunto semplificato e tradotto. Questo prende tempo e quindi di solito c'è un ritardo fisiologico di diversi anni, però alcuni dei ritardi che vedo nella didattica universitaria non sono nemmeno giustificabili in questo modo, perché un conto è dire, ok, non sappiamo appunto qual è il consenso scientifico attuale sulla doppia empatia. Vabbè, il primo articolo sulla doppia empatia è del 2012, prima che ci siano effettivamente evidenze in favore di questa cosa, un po' di tempo ci va, ma non sappiamo quali sono i criteri diagnostici da DSM-5, visto che il DSM-5 era già consenso nel 2015, non lo so se lo giustifichiamo in base a questo, ecco. E poi secondo me c'è un grosso problema di, anche se non mi piace molto l'espressione, alfabetizzazione scientifica. Cioè, va benissimo che si faccia studiare sui manuali, però poi che si insegni anche a come, diciamo, cercare, valutare e interpretare la letteratura scientifica per quando si esce dall'università, visto che teoria, soprattutto di psicologia, hanno la formazione continua, hanno l'obbligo di formazione continua. Se non fai questo, il rischio è che saranno schiavi di chi eventualmente erogherà i corsi che decideranno di fare per il resto della vita, invece che decidere autonomamente su cosa fare ricerca. Ricerca, vabbè, insomma, nel senso, su cosa informarsi.
Su cosa approfondire e su cosa
Io
specializzarsi.
ho un piccolo bug su questa cosa del fare ricerca, perché si usa anche in modo molto, diciamo, l'uso folle. Fare, cioè, fatti due ricerche non è proprio la stessa cosa.
Su Google.
Esatto, sì. Sì, no, io ho fatto ricerca su questa cosa e poi scopri che no.
Su Google.
Poi, per carità, non voglio, cioè, poi è molto a rischio classismo questo genere di ragionamento. Chiaramente ciascuno fa quello che può con gli strumenti che ha, diciamo, lo chiamerei in un
No,
altro modo.
certo, però hanno lo stesso nome e indicano due cose estremamente, due azioni estremamente diverse, no?
Su questioni tipo l'autismo hanno anche effetti un po' diversi, cioè arrivi a informazioni diverse, mettiamola così.
certo che sì, certo che sì. Senti, io ci ho pensato tanto prima di invitarti, proprio perché comunque tu ti occupi di divulgazione, lo fai benissimo, quindi cioè, basta seguirti, cioè, non è che devi venire a fuori norma per parlare di questi argomenti, ne parli per lavoro.
Si può fare una cosa diversa.
Ma ho iniziato a pensarci quando, forse più di un anno fa, nelle tue storie tu parlavi di autismo subclinico. Io, come vabbè, chi segue Fuori Norma ormai sa perché lo ripeto tipo ogni due puntate, ho due percorsi diagnostici, cioè ho affrontato due percorsi di valutazione per la condizione autistica, e con due metodi diversi, in due studi diversi, professionisti diversi, proprio perché io volevo essere sicurissima di quello che stavo andando a ottenere, no? E quando tu hai fatto questo discorso sull'autismo subclinico, io ho pensato, beh, sì, poteva accadere che io magari in uno dei due centri avessi avuto una diagnosi, il primo è stato un esito positivo, quindi ho fatto la prima volta il RADS, ho ottenuto un punteggio molto alto e quindi c'erano pochi dubbi che io superassi o meno il cutoff, e poi ho fatto l'ADOS. E quindi mi sono chiesta, cioè, se alla seconda valutazione io avessi invece avuto un esito che poteva essere indicato come appartenere alla fascia subclinica, che cosa avrei pensato di me stessa? E se fra un anno, 2 anni, io facessi di nuovo una valutazione diagnostica e rientrassi nella fascia subclinica, allora che cosa significherebbe questo? Insomma, ho iniziato a pormi domande un anno fa, quindi è un anno di porsi domande, ci metto tanto, ma sei qui perché cioè, non c'è una risposta a queste domande. Non ho trovato una risposta a queste domande, quindi chiederei a te, innanzitutto, la prima confusione che ho avuto è stata fra autismo subclinico e fenotipo esteso, perché appunto facendo le ricerche su Google non era proprio chiara per me questa cosa, quindi diamo a chi come me si fa le sue ricerche su Google gli strumenti per capire almeno questa prima differenza, perché non corrispondono.
Sì, non è che facendo ricerca in altro modo invece sia tutto estremamente chiaro, perché è un tema comunque molto complesso su cui stiamo facendo ricerca tuttora e da relativamente poco tempo, nel senso che il fenotipo esteso di per sé ha una storia lunga. Cioè si è iniziato a parlarne quasi insieme alla prima formulazione di autismo, appena abbiamo abbandonato l'idea che l'autismo fosse una forma di schizofrenia infantile. Nel senso che fin dalla storia delle madri frigorifero, ormai ampiamente abbandonata, salvo rarissimi casi di recidiva da parte di qualche psicoanalista, però in linea di massima non si pensa più che l'autismo sia causato dal comportamento dei genitori, ma che ci fossero delle affinità tra appunto i tratti osservabili nei genitori e nei bambini autistici, appunto si era notato al punto tale che aveva portato a queste teorie. Una volta che abbiamo messo in campo la genetica e quindi la consapevolezza che abbiamo oggi che l'autismo sia dovuto in parte a fattori genetici e in parte a fattori ambientali, ha fatto sì che ci siamo iniziati a chiedere, ok, ma forse allora questi tratti appunto hanno sì una base genetica, ma comunque sono condivisi almeno in parte da una parte della famiglia. Infatti capita spesso che ci siano all'interno della stessa famiglia o più persone diagnosticate o diagnosticabili, o appunto una persona diagnosticata o diagnosticabile e tante persone che non sono diagnosticabili ma indubbiamente presentano una maggioranza, cioè una quantità di tratti maggiore rispetto alla popolazione generale. Quindi il concetto di fenotipo esteso nasce per descrivere la presenza di questi tratti autistici all'interno di famiglie in cui c'è almeno una persona autistica. Infatti il termine inglese è Broad Autism Phenotype, o BAP, e hai fondamentalmente un concetto più ampio, appunto, broad, di quello che potrebbe essere autismo, ma nei fatti non viene riconosciuto come diagnosticabile o per questioni quantitative, quindi non ci sono abbastanza tratti per valutare che sia effettivamente una persona autistica quella che abbiamo davanti, o mancano dei criteri, diciamo, più qualitativi del tipo i tratti si sono presentati troppo avanti nel tempo e quindi per poter dire che si tratta effettivamente di una condizione di neurosviluppo. Infatti qui c'è il primo problema del fenotipo esteso, ma anche dell'autismo subclinico, che adesso vado a differenziare, ed è che un tratto autistico non è autistico di per sé, cioè uno stesso tratto che noi possiamo individuare come autistico può anche essere dovuto ad altri motivi, per esempio, non so, una tendenza all'isolamento, facciamo, può essere magari stare tanto tempo in casa, preferire stare in casa che uscire con gli amici, può essere dovuto effettivamente a delle difficoltà nella sfera sociale o delle differenze rispetto alla media di come avviene la socialità tra pari nella socialità neurotipica, oppure può essere dovuto a una forte ansia o a una serie di tratti effettivamente più individuabili come legati a ossessioni o compulsioni che ci bloccano in casa, perché prima di uscire devo fare tutta una serie di cose e alla fine preferisco non farlo. Insomma, ci sono un sacco di motivi che possono stare dietro a una cosa che noi identifichiamo come un tratto, e quindi è più che altro la compresenza di un certo numero di tratti e l'essere in linea con un certo numero di criteri che ci fa dire ah, quello è un tratto autistico, perché in qualche misura va a comporre un quadro o di autismo o di fenotipo esteso dell'autismo. La distinzione che più spesso si fa tra fenotipo esteso e autismo subclinico, però ribadisco, anche facendo ricerca accademica si trova chi li usa in maniera interscambiabile, è che l'autismo subclinico dovrebbe essere una fascia all'interno del fenotipo esteso che fondamentalmente confina con la fascia diagnosticabile. Infatti, quello che è più comune trovare come definizione dell'autismo subclinico è una condizione che sarebbe diagnosticabile se non fosse per l'impatto sulla qualità di vita nella maggior parte dei casi. Quindi, in qualche modo, quello che va a essere un po' il criterio sul DSM-5, cioè non solo devi rispecchiare tutta una serie di criteri, appunto relativi alla sfera della socialità, della comunicazione, dei comportamenti, risetti ripetitivi, interessi assorbenti, ma questi devono avere un impatto sulla tua qualità di vita in contesti rilevanti, quindi famiglia, socialità, lavoro o scuola, a seconda dell'età della persona. E anche se non è escluso che si riceva un report di autismo subclinico, perché semplicemente appunto si hanno magari delle differenze rispetto alla tipicità, ma non sono statisticamente significative una volta, per esempio, fatto lo scoring e il controllo per età e scolarità.
Allora, un sacco di roba. I tratti sono rilevati attraverso l'osservazione del comportamento. Ora, non voglio dire che i tratti sono comportamentali, ma il nostro modo di rilevarli è attraverso l'osservazione di un comportamento. Cioè una osservazione di una manifestazione esteriore, no?
Sì, oppure auto-osservazione. Ci sono diversi questionari che sono autovalutati, quindi alla fine è la persona a dire sì, io tendo a fare questa cosa o a vedere le cose in questo modo. Dipende anche da come è formulato il singolo item. Se ci pensi anche al RADS, visto che hai detto di averlo fatto, ci sono delle cose che sono più direttamente legate a comportamenti e cose che sono più legate a percezioni. In entrambi i casi con il RADS sei tu a valutare se ti riguarda, con l'ADOS tendenzialmente no.
Sì, questa è una differenza fondamentale. Dai, proprio sono fatti diversamente, cioè osservano, c'è cioè anche il rapporto con il clinico, è un rapporto completamente diverso, infatti ero molto curiosa di provarli entrambi. Un'altra cosa che a cui avevo pensato infatti è questa cosa del criterio D, mi hai detto? Allora, io quando, dopo aver avuto la diagnosi, in realtà la persona che mi ha consigliato il secondo centro diagnostico era una persona che era un po' a metà strada in realtà fra il movimento della neurodiversità e il mondo clinico, per cui lei parlava di condizione, non di disturbo, non si parla di disturbo, si parla di condizione, non si dice disturbo, si dice condizione. Poi quando però si arriva a una valutazione, cioè la diagnosi è una diagnosi disturbo dello spettro autistico. E quindi la psicologa clinica che mi ha fatto la seconda valutazione, io le ho chiesto, no? Allora, ma quindi è una questione semplicemente di punto di vista? Cioè che io lo posso chiamare condizione perché non sono d'accordo con l'idea che venga considerato un disturbo? O c'è realmente una differenza tra condizione e disturbo? E lì mi ha incasinato il cervello, perché chiaramente lì mi ha tirato fuori l'autismo subclinico. E quindi per avere una diagnosi questi tratti devono in qualche modo impattare sullo svolgimento delle normali funzioni di una vita, insomma, che ti consentono di avere una vita normale. Quindi nel momento in cui non impattano a tal punto da impedirti di avere un lavoro regolare, di svolgere la tua quotidianità regolarmente, insomma, nelle aree più importanti, nelle relazioni, nel rapporto con gli altri, allora non si può parlare di disturbo e quindi non potresti avere una diagnosi. Ed è così che infatti si presentano le valutazioni che lei stessa fa quando valuta e scrive presenza di tratti autistici, ma non disturbo dello spettro autistico. E quindi anche lì ci si incasina un po' il cervello, perché noi parliamo costantemente di paradigma della neurodiversità, lo consideriamo condizione, e quindi una persona che poi si trova in mano un foglio in cui dice che c'è la presenza di tratti, ma non tali da arrivare ad avere un disturbo, lì gli esplode la testa, ma come? Comunque non è un disturbo, comunque è una condizione. Vuoi aiutarci a fare un po' di chiarezza in questa confusione?
No,
è troppo complicato.
Non so se posso aiutare. No, allora io in realtà mi sono scontrata con questo problema abbastanza in principio, perché appunto io venivo dal paradigma clinico e quindi ho cercato di capire come inquadrassero la questione i due mondi, e quindi ho iniziato anche a leggere letteratura sociologica e disability studies, critical autism studies, e adesso esistono i neurodiversity studies. Ed effettivamente c'è un po' di maretta anche lì, nel senso che ci sono, diciamo, teorici della neurodiversità che se ne fregano dello status diagnostico di una persona fondamentalmente, e quindi il fatto stesso che, appunto, ricordiamolo via, che la neurodiversità comunque riguarda chiunque, chiunque abbia un cervello, e quindi in questo senso se vogliamo che cosa è fuori norma non lo decidono dei test, ma come la persona viene percepita nel mondo, no? E paradossalmente potremmo arrivare ad avere quindi una persona diagnosticabile però molto abile nel masking, che viene magari stigmatizzata di meno rispetto a una persona che non risulta diagnosticabile per qualche motivo, ma risulta più strana, poniamo, ok? Quindi da questo punto di vista il paradigma della neurodiversità e il movimento neurodivergente, per esempio, aperto appunto a chiunque si autoidentifichi, anche perché al di fuori dell'Italia altro che 2, 5, 700 euro per una diagnosi, cioè negli Stati Uniti ne devi cavare 9.000, quindi ci sta che una persona dica vabbè, magari se non ce li hai, comunque puoi trattarti da persona autistica anche senza cercarla mai, mentre spesso in Italia è più percepito come sì, ok, ti puoi autoidentificare come persona autistica, però poi magari un percorso diagnostico cerchi di farlo quando e se le liste d'attesa te lo permettono. Però appunto il movimento per la neurodiversità, il movimento neurodivergente è estremamente aperto al fatto che una persona si autoidentifichi come persona autistica, anche perché appunto ciò che è neurodivergente non è basato tanto sulla statistica, sui test, sulla diagnosticabilità, quanto piuttosto sullo stigma sociale che una persona che diverge dalla norma riceve. In questo senso quindi una persona subclinica sarebbe pienamente... potenzialmente inclusa in un movimento neurodivergente, soprattutto perché lo status subclinico può variare. Ed è il motivo per cui io ho iniziato a occuparmi di subclinico, in realtà, perché durante il mio dottorato io ero arrivata a un certo punto a dover scegliere tra dei test fondamentalmente del quoziente autistico, cioè una versione breve e una versione lunga. Me lo sono autosomministrato per decidere quale utilizzare, per vedere se erano più o meno comparabili. L'ho fatto su un sito che è abbastanza comune, quindi magari chi ha fatto il test del quoziente autistico online si riconoscerà nelle parole che sto per pronunciare. Mi è uscita una bellissima riga gialla che ti fondamentalmente invita a farti vedere. Io, tra l'altro, ho scoperto in quel momento lì di averlo già fatto nel 2016, in tempi assolutamente non sospetti, con la convinzione di stare facendo un test con la stessa validità del CHOE, perché al tempo non sapevo niente di test per l'autismo, e al tempo avevo fatto in realtà anche un punteggio più elevato, probabilmente anche perché avevo risposto un po' così, però secondo me è rilevante anche questo, cioè se una stessa persona fa uno di questi test autovalutati in periodi diversi della propria vita, magari risponde in modo diverso, e molte delle diagnosi si basano su queste cose qua. In più, quindi, a quel punto lì, io anche per, diciamo, rigore metodologico, visto che facevo comunque ricerca anche sull'autismo, sono andata effettivamente a ricercare una valutazione che è risultata positiva, è buffo dire positiva, però comunque si è conclusa con un sì, aveva ragione, lei è autistica. Dopo un anno e mezzo che io sono uscita dal contesto del dottorato, una serie di... che comunque comporta una certa oppressione dal punto di vista della salute mentale, anche per persone neurotipiche, io ho iniziato a chiedermi, ma se io facessi un secondo percorso risulterei autistico o no, perché sicuramente uno stress psicologico forte aumenta notevolmente i tratti autistici se una persona li ha. E quindi se ciò che distingue tra una persona diagnosticabile e una non diagnosticabile è l'impatto che i suoi tratti autistici hanno sulla sua vita quotidiana, chiaramente in una situazione di stress psicologico forte o addirittura in compresenza magari con un disturbo depressivo o d'ansia, questi tratti hanno un impatto anche notevole, perché magari aumentano i meltdown, aumenta la sensibilità sensoriale, aumenta anche l'ansia che determinate situazioni possono dare a una persona autistica anche in assenza di disturbi d'ansia. Chiaramente tutto questo ha un impatto molto notevole sulla qualità di vita. Una persona autistica che sta bene è una persona autistica che il sistema clinico non sa se definire autistica. e quindi in qualche modo si può rientrare quantomeno nel subclinico. Questo al di là di un discorso più complesso sulla validità di queste valutazioni fatte in età adulta, considerando che si tratta di andare a rintracciare un disturbo del neurosviluppo. Dico dal punto di vista clinico, disturbo del neurosviluppo significa che si dovrebbe idealmente diagnosticare attorno al neurosviluppo, quindi poi ci siamo dovuti inventare una serie di strumenti per poterlo valutare retrospettivamente nella persona adulta con una serie di potenziali falsi positivi e negativi maggiori rispetto a quelli che si avrebbero, per dire, in preadolescenza. Questo significa anche che poi, al netto anche del fatto che non tutte le figure cliniche sono ugualmente preparate su questi temi, io oggi so benissimo chi mi confermerebbe la diagnosi e chi no, a grandi linee, a prescindere dal tipo di testistica che utilizzerebbero, no? Però questo è un problema altro, anche se però, cioè, nell'esperienza della singola persona si mischiano, no? Perché a quel punto se io mi ritrovo con un report di autismo subclinico, addirittura a fenotipo esteso, perché ne ho visti, non sai se è perché hai di fronte una figura clinica non abbastanza formata per riconoscere in te la condizione, o se effettivamente sei uno di quei casi che stanno un po' sulla linea di demarcazione tra ciò che è diagnosticabile come disturbo nei fatti, da ciò che invece non lo è, e quindi sì, riconosciamo che ci sono molti tratti, però non abbastanza. E questo non abbastanza, però, ci tengo a specificare, non è unicamente quantitativo, appunto, il che complica ulteriormente le cose.
Sì, certo, cioè ci sono tantissimi fattori in gioco, chiaramente. A me viene da dire di partire proprio dalla più controversa, non è solo la sofferenza percepita, perché moltissime persone che hanno una sofferenza percepita molto alta attribuiscono questo al masking e poi però vanno a fare i test e hanno un lavoro, hanno un compagno, hanno una casa. Cosa vuoi esattamente da noi? E lì però, cioè, c'è una sofferenza percepita alta, quindi il discorso è il costo per apparire, o comunque usiamo questo termine che io odio, sanno tutti che lo odio, però per funzionare in un certo modo nella società è estremamente alto per me, è come se non mi venisse riconosciuto. Questo credo che sia un po' il sentimento delle persone che escono con un foglio in cui dice sì, ma non abbastanza, soffri ma non abbastanza. E di converso c'è però che se invece una persona, come dicevi tu, ha adattato il suo ambiente, ha trovato il lavoro, io faccio sempre l'esempio dell'artigiano che lavora dentro la sua bottega, quindi ha rapporti ristretti e esclusivamente transazionali con i clienti o con le persone per la maggior parte del tempo, ha la sua famigliola possibilmente neurodivergente in cui appunto si inserisce nella sua norma all'interno della sua famiglia, e lì non hai una sofferenza percepita, e magari però i tratti e i criteri sono, tranne quello D, sono tutti rispettati. E mi chiedo però, tranne quello D realmente, o anche nell'osservare il criterio D c'è la discrezionalità del clinico? Perché anche il clinico può valutare cosa significa la vita normale e le funzioni normali.
Sì, il problema grosso del criterio D, che peraltro non riguarda solo l'autismo, cioè non è sempre criterio D, ma riguarda molte, molte diagnosi, il fatto che debba avere un impatto significativo per essere effettivamente rilasciata, è proprio questo, cioè la discrezionalità del clinico. Per esempio, ci sono figure cliniche che valuterebbero come soddisfatto il criterio D nel momento in cui gli aggiustamenti necessari al contesto di vita per stare bene sono tali da aver completamente modificato quello che magari sarebbe stato il percorso normale di quella vita lì. Esempio, persona che nasce in una grande città, è devastata dall'inquinamento acustico, ok, e dalla socialità imposta, e decide di andare a vivere in campagna e non uscire mai, non vedere mai nessuno, ok? Che per una persona autistica è una cosa estremamente normale, ovviamente torna al concetto di cos'è normale, la norma, però il clinico può valutare che se tu per stare bene hai avuto bisogno di sradicarti completamente dal tuo contesto d'origine, andare a vivere in un posto in cui non hai interazioni con nessun'altra persona e tutto attorno ci sono al massimo gli uccellini, ma nessuna macchina, per carità. Anche se tu adesso stai bene solo perché hai alterato il tuo contesto di vita al punto tale, ok, da poter stare bene. Ci sono persone che invece direbbero se tu ora stai bene, cioè clinici che direbbero se tu ora stai bene, il criterio D non lo soddisfi.
Però magari soddisfi tutti gli altri compresi, perché noi abbiamo detto ci siamo dovuti adattare a una valutazione nell'età adulta, però nella valutazione dell'età adulta c'è quando possibile un colloquio con i genitori e c'è anche una raccolta di informazioni, di dati sul percorso di sviluppo, su una più o meno tipicità dello sviluppo. E quindi io ho pensato adesso io lo rifaccio fra 2 anni ed esco subclinica. Magari no, perché comunque il mio sviluppo è stato atipico, cioè io ho iniziato a parlare tardi, ho iniziato a parlare saltando l'allattazione, non ho gattonato, cioè quella roba lì, quella non può cambiare. Così come non so se potrebbe cambiare la comprensione della pragmatica della comunicazione. Magari no, perché mi sono accorta che nonostante la consapevolezza, gli sforzi, tutto quello che vuoi, io percepisco costantemente 2 livelli del discorso e uno di questi 2 livelli mi è praticamente inaccessibile. Cioè c'è un livello di contenuto e un livello di relazione. Cioè se tu mi sposti dal livello di contenuto, io il livello di relazione non... E questo credo che sarebbe rilevabile in ogni mio contesto di vita. Oh no.
In ogni tuo contesto di vita non lo so, perché comunque immagino che tu abbia anche un'esperienza di maggiore o minore facilità di comprensione a seconda di quanto conosci la persona, quanto quella persona tende a parlare in maniera letterale, quanto tende a esplicitare appunto anche il contenuto relazionale. E poi ci sono persone che anche il contenuto non lo esplicitano, quindi anche perché tu hai fatto questa distinzione tra contenuto e relazione. In realtà anche arrivare al contenuto non è sempre banale, perché se c'è tutto un linguaggio figurato dietro, non è una questione di capire le metafore, ma anche tutto l'aspetto di
Sì,
indirettezza,
infatti,
no?
non ci arrivo. Non so di che cosa stai parlando.
Sì, mi sono concentrata sul criterio D. Perché è quello un po' più, secondo me, teoricamente interessante e ambiguo, perché è chiaro che se invece una persona non ha, mi spiace usare un lessico clinico, ma stiamo parlando di cosa è diagnosticabile o cosa no, se non risulta un deficit da un determinato test, io di cosa sto parlando? Che è anche un po' il motivo per cui io faccio fatica quando faccio divulgazione su questi temi, perché tendo per esempio a usare il termine difficoltà in luogo di deficit, però non è esatto, perché una persona può avere difficoltà senza avere un deficit rilevabile statisticamente. E purtroppo questo non è sufficiente da un punto di vista clinico per porre diagnosi. Può essere sufficiente nel momento in cui magari cioè il deficit è rilevabile in alcune cose e non in altre, però anche in queste altre hai delle difficoltà. Non è che adesso devi fare schifo a tutti i test per rilasciarti diagnosi, ok? Basta vedere che effettivamente un funzionamento che è statisticamente, significativamente diverso dalla norma per poter porre diagnosi, però è anche vero che questa nuova ondata di comunicazione social, di cui anche io e te siamo responsabili, porta molte più persone a cercare diagnosi anche sulla base di appunto difficoltà che poi non risultano così statisticamente differenti, anche perché ricordiamo che se magari su comportamenti, interessi assorbenti, eccetera, si possono notare delle differenze anche molto più marcate, nel senso che c'è una tipicità più solida nella neurotipicità. Per quanto riguarda la comunicazione, la variabilità individuale anche nella neurotipicità è immensa, quindi per vedere che c'è effettivamente una differenza statisticamente significativa, devi veramente funzionare in maniera molto più letterale. E molte persone magari hanno una lieve difficoltà a capire l'ironia, per esempio, ma non hanno nessuna difficoltà con le metafore, tendono a capire l'aspetto indiretto, tendono a capire l'aspetto relazionale. Poi anche lì sulla questione delle relazioni dipende, perché un sacco di persone che vengono diagnosticate tardivamente poi iniziano il domino delle diagnosi tutto attorno a loro, no? E quindi tutte le persone con cui hanno effettivamente costruito delle relazioni rilevanti si scopre che forse tanto tipiche non erano, no? Quindi anche lì c'è un criterio, però un criterio basato sull'assunto che comunque la maggioranza è neurotipica, quindi se riesci a intraprendere delle relazioni sarà più probabile che siano persone neurotipiche, invece non lo è, cioè ci sembra ad oggi che non sia così.
Poi chissà come tendi a costruire, io ho storie di famiglie, si sono sposati fra di loro, o tipo un fratello e una sorella che sposano a sua volta un fratello e una sorella, quindi sono due famiglie ad alta percentuale di neurodivergenze miste che si rincontrano e si relazionano fra di loro.
Secondo me stiamo girando attorno a una questione fondamentale, cioè che non esiste una verità assoluta in questo senso, cioè sono delle categorie che ci siamo inventati, ok, sulla base dell'osservazione sicuramente, sulla base della pratica clinica di centinaia di anni ormai, però fondamentalmente sono categorie che abbiamo creato per capire che cosa stava succedendo, descriverlo e dire a questa persona sta succedendo la stessa cosa che è successa a quella persona, oppure questa persona ha caratteristiche simili a quest'altra persona. E teoricamente, così arriviamo anche al perché una persona dovrebbe cercare diagnosi, cioè sulla base di quello che noi individuiamo essere la caratteristica o il problema della persona, perché se vai all'attenzione clinica teoricamente ammetti di avere una difficoltà tale da voler richiedere aiuto clinico, almeno in teoria, e sulla base di quello che individuiamo essere il tuo specifico problema, dovremmo avere una soluzione specifica. Ok, per cui teoricamente ci sono trattamenti diversi che noi proponiamo. Al momento attuale è molto vero per l'aspetto farmacologico, per l'aspetto psicoterapico è molto più nebulosa la questione. Però in teoria, cioè, lo scopo di una diagnosi non è fermarsi alla diagnosi, perché anche questa è una cosa che secondo me le nuove ondate di comunicazione social hanno un po' confuso, no? C'è tanta gente che pensa al percorso diagnostico come un punto d'arrivo, cioè io mi sono autidentificata come autistica o come ADHD e vado a cercare diagnosi, faccio il percorso diagnostico, lo ottengo, ho la diagnosi, e mo? Cioè nel senso, in teoria la diagnosi dovrebbe essere l'inizio, no? Di un percorso poi di supporto, perché non può essere di cura, cioè o quantomeno non può essere di guarigione, però si potrebbe immaginare un percorso di cura, nel senso del prendersi cura, no? Di queste caratteristiche, una volta che le hai identificate come ascrivibili a una determinata condizione, mentre se le avessi identificate come ascrivibili a un'altra, magari le tratteresti in un altro modo. Cioè lo scopo della diagnosi è questo, non mettere un'etichetta a una persona che così sa cos'è.
Sicuramente sì, il fatto che venga visto come un punto di arrivo, tra l'altro dura abbastanza poco. Poi dice, beh, adesso è una fase, quella del primo sollievo, è una delle fasi di accettazione della condizione, solo una, la prima, perché poi quella dopo non è così piacevole. E in genere, statisticamente, arriva una fase dopo in cui tu dici, ok, adesso finalmente ho il motivo per cui, e poi arriva il momento in cui dici, ok, questo però vuol dire che io sono, cioè, ci sono delle cose che non possono cambiare. Cioè, arriverò comunque a una sovrastimolazione, se faccio quel tipo di vita, cioè, diventa un po' incompatibile, magari è quello che io avrei voluto fare, mi ero messa in testa di fare, realizzare i miei sogni, e inizi a fare un po' i conti con appunto il fatto che sicuramente ci si può prendere cura, ma non smetti di essere autistico. Sia un punto d'arrivo dei dubbi, dell'autoesame di se stessi, ma è anche giustamente un punto di inizio verso tutto un altro percorso. Quello che è noto è però che moltissime, allora, due cose. La prima, sempre per rimanere nella questione della difficoltà percepita, perché poi la percepisci come difficoltà, vai a verificare se si tratta, qual è l'entità di questa difficoltà, che poi può essere considerato a livello clinico un deficit, però la sofferenza, la difficoltà individuale percepita è quella che alla fine in genere porta a ricercare una diagnosi. Quello che mi colpisce appunto sono le persone che ci rimangono male, che vogliono una diagnosi, vogliono una conferma clinica, e a volte io ho avuto la sensazione, vabbè questa non è una sensazione, qualcuno me l'ha proprio detto, di volere la diagnosi, di avere bisogno di una certificazione, quindi nero su bianco su carta, di una diagnosi per poterne parlare.
C'è una distinzione però che vorrei fare, perché fin qui non l'abbiamo fatta, tra il subclinico in assenza di altre condizioni e il subclinico con altre condizioni diagnosticabili, perché secondo me anche in questo desiderio di ricevere la diagnosi ha un effetto, cioè è diverso dire vado a fare un percorso diagnostico per l'autismo e ne esco con autismo subclinico, punto, e vado a fare un percorso diagnostico per l'autismo e ne esco con una diagnosi di disturbo borderline o narcisistico.
Vero, succede anche questo.
Sì, succede. E magari ne esci anche con l'autismo subclinico, però a quel punto, cioè, ti dicono sì, i tratti autistici ce li hai, però io di fronte a tutta questa cosa, o anche semplicemente una depressione, cioè ci sono tante persone in realtà che vanno per farsi valutare per l'autismo e viene fuori una depressione maggiore. Ora, secondo me, in questo senso ci sono due discorsi forse un po' diversi da fare, no? Il caso di cui stavamo parlando, che poi è il mio e che di cui abbiamo parlato finora, è la persona che magari è opinabile, appunto qualcuno direbbe che è autistica, qualcuno direbbe che è subclinica, e che si sente più tranquilla a parlare, non dico a nome delle persone autistiche, perché questo secondo me idealmente non dovrebbe farlo nessuno, perché nessuno di noi rappresenta l'intera comunità o le intere comunità, perché secondo me se ne dovrebbe parlare addirittura al plurale, però diciamo a parlare di autismo da un punto di vista interno, no? E io trovo molto umano aver bisogno di una conferma clinica per parlare di autismo da dentro, anche solo perché la quantità di attacchi che si ricevono alla propria identità è tale che avere il conforto di un sguardo esterno clinico che ci abbia confermato che non ce lo stiamo inventando, secondo me è uno scudo anche da quel tipo di interazione anche molto violenta a volte, no? Spesso purtroppo anche da parte di altre figure cliniche, però non solo. In più c'è anche tutto un tema che si interseca, che è quello della diversity e il fatto che in generale adesso si stia facendo un po' più di attenzione alla cosiddetta diversity and inclusion, e che però secondo me è anche un rischio altissimo di andare a fare un sacco di bei discorsi che non cambia assolutamente niente e che si tokenizzino fondamentalmente le persone, in questo caso autistiche, perché vadano lì a fare il discorsetto e ah sì, bene, noi abbiamo ascoltato la comunità e non appunto soltanto figure cliniche che patologizzano, eccetera, eccetera, fa sì che effettivamente la persona autistica autoidentificata faccia più fatica sia a entrare in questo tipo di circuiti, sia a farlo e sentirsi legittimata nel farlo. A me è capitato di essere chiamata in teoria per fare delle formazioni anche in base al mio titolo, perché comunque ho un dottorato di ricerca in psicologia e mi sono occupata di autismo, eccetera, e però probabilmente anche in parte per questa spinta, no, a dimostrare che l'ambiente in questione era inclusivo, appunto ci tenevano molto poi che io sottolineassi la mia condizione e mi presentassi in qualità di persona autistica. Quello che io poi mi sono accorta che succedeva era che le persone poi si incentravano molto a livello di attenzione sulla mia esperienza personale, molto di meno sul quadro generale, che per come io ho impostato la mia comunicazione era uno svantaggio, perché io appunto non posso parlare per la comunità autistica, però posso portare sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista sociale sullo specifico tema in modo un po' più ampio che se parlassi semplicemente della mia esperienza di vita. E ho trovato spiacevole che questa cosa succedesse in situazioni in cui magari altre persone invece erano presentate come dottor o dottoressa tal dei tali, perché è comunque una questione di, da un lato, valorizzare sicuramente, non credo che lo facessero per male, l'esperienza di vita ok, della persona che è lì e ti parla di autismo, non solo appunto per come puoi vederlo sui paper di ricerca, ma anche per come puoi viverlo svegliandoti la mattina in un corpo autistico e con un cervello autistico. Però l'esito è anche in realtà uno sminuire, se vogliamo, i titoli della persona che è lì a parlarne, non proprio solo in base a quello. E poi l'attenzione che questo genera spesso, non voglio dire che sia morbosa, però sicuramente è un focus molto forte su aspetti di vita che, tra l'altro, il fatto che una persona faccia advocacy non significa siano risolti o leggeri. Cioè, io per esempio parlo molto serenamente delle mie difficoltà quotidiane, sinceramente se dobbiamo metterci a parlare della mia storia di vita, magari non proprio in un contesto in cui io dovrei essere professionale.
La delegittimazione arriva da più fronti e quindi non è che si risolve con un pezzo di carta, capito? Sicuramente magari serve a te, devi avere un baricentro molto forte per parlare di autismo, non solo sui social ma anche con le persone che incontri, cioè di fare coming out, di comunque fronteggiare le reazioni che ricevi, quindi questo baricentro può essere sicuramente rafforzato da un pezzo di carta, ma non risolve la delegittimazione.
Semmai poi il rischio è che appunto ti senti ancora di più di essere chiamata precisamente per quella cosa lì, e magari se appunto arrivi a convincerti che è stato un errore, cioè tu magari costruisci, che ne so, una carriera come speaker in ambito diversity and inclusion basata su un errore clinico, cioè se la tua convinzione è basata su quello, cioè è dura da reggere come spaccatura quando ti arriva il dubbio. Infatti appunto io ho fatto questa distinzione tra appunto subclinico senza nient'altro e subclinico perché quello che tu pensavi fosse autismo io come clinico lo identifico come qualcos'altro, al netto del fatto che possono esserci errori clinici tanto nel dirti sei autistica quanto nel dirti hai un disturbo borderline o una depressione maggiore. Però appunto ho fatto questa distinzione perché secondo me non mi è del tutto chiaro, adesso uscirò dal personaggio che ne sa di clinica e entrerò nel personaggio un po' più provocatorio. Non mi è del tutto chiaro che problema sia se una persona che non ha altre condizioni diagnosticabili si identifica come autistica senza esserlo. Cioè non mi è chiaro che cosa tolga alla società al momento attuale, no, visto che supporti non ce ne sono, farmacologia non ce n'è, lo Stato non ti dà praticamente nulla a meno che tu non abbia una disabilità intellettiva. Non, cioè adesso no, sì, dipende se hai altre condizioni, magari se becchi le persone giuste alla ASL eccetera in commissione di invalidità, però comunque, cioè, il punto centrale è ok, tipo persone come quelle che dicevi prima hanno una famiglia, hanno un lavoro, ok, e si identificano come autistiche, magari non lo sono, cosa succede? Cioè, che male.
Secondo me niente, infatti, cioè, le mie lunghi discorsi sono proprio su quello, cioè se questo ti consente di legittimarti, di fare delle azioni che ti consentano di vivere meglio, banalmente, se pensare di essere autistica ti legittima a utilizzare i tappi quando vai al supermercato, usali, che cosa, perché hai bisogno del pezzo di, fino a quando non ti danno il pezzo di, ma anche no, durante il percorso diagnostico, cioè il giorno in cui ti danno la diagnosi metti i tappi, no, cioè usali.
Infatti io questa cosa dei tappi la dico sempre perché io ho iniziato a usare i tappi dopo essermi autoidentificata o comunque in quel processo e prima quindi di ricevere diagnosi, e la mia vita è cambiata lì, non dopo la diagnosi. L'unica obiezione nel dire a chiunque autoidentificati come autistica, trattati da autistica, fregatene del cercare diagnosi, è se tu soffri, visto che prima dicevi, cioè c'è una sofferenza magari anche percepita molto forte, può essere che questa sofferenza sia dovuta ad altro. Nel qual caso è difficile che la persona ne esca con un report diagnostico che parla unicamente di autismo subclinico e basta. Generalmente c'è qualcosa di associato.
Sì, infatti cioè, il consiglio è sempre affidarsi a qualcuno che faccia una diagnosi differenziale, insomma un po' più complessa che semplicemente il test che tu vuoi fare perché da sola facendolo hai ottenuto quel punteggio, no? Va bene Leonora, io ti ringrazio. Ah, io invito a chi ci ascolta, prima di salutarci, di andare a seguire Eleonora, la trova su Instagram come Narraction, e da lì può seguire tutti i percorsi che fai, perché tu fai diversi percorsi. Lascerò tutti i link ai profili di Eleonora qua sotto in descrizione. Grazie e buona giornata.
Grazie a te.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti o cercatemi su Instagram come Emanuela Masia. Oppure potete seguire i link ai miei account social che sono qua sotto in descrizione. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link Ko-fi qui sotto. Oppure con i super grazie di YouTube che trovate qui sotto con il simbolo di un cuoricino e il simbolo del dollaro dentro il cuoricino. Potete anche sostenere il mio lavoro gratuitamente con un like, un commento qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate del podcast e iscrivendovi al canale, perché su questo stesso canale a volte il giovedì, non tutti i giovedì, esce un video di approfondimento sempre su questi temi che trattiamo qui al podcast, il podcast ogni mese, e la domenica esce anche un vlog, un Ema vlog, l'Ema vlog della domenica. Nel frattempo vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata di Fuori Norma, forse domenica, non so. Prossimamente con il prossimo video su qui su YouTube. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando questo video, e non dimenticarti di prenderti cura di te. Ciao!